Per cui ecco, superato l'imbarazzo di non sapere come introdurre questo approfondimento, andiamo in Camerun. Andiamo in Camerun, ci spostiamo appunto in Africa centrale. Per parlare un po' di tutti i danni che produce l'industria mineraria, ormai uno dei nostri temi preferiti qui a Liberation Front, e purtroppo non soltanto qui, dato che come ben sappiamo è in corso una corsa ai metalli rari, alle terre rare nel continente africano, soprattutto da parte di aziende e compagnie cinesi che insomma cercano di accaparrarsi prima degli altri queste risorse che stanno diventando sempre più strategiche nel mercato globale, perché sono elementi chiave di quella che viene chiamata transizione ecologica o transizione energetica, che appunto per puntare a una utopica totale elettrificazione ha bisogno di questi metalli rari per la produzione di tutte le infrastrutture necessarie all'elettrificazione, dalle batterie a tutto il resto. E oggi parliamo di Camerun perché, come vedremo dopo, il pretesto è un po' uno dei tanti casi di devastazione ambientale che colpiscono non solo il Camerun ma anche molti altri stati africani. Però insomma è uscito da poco un articolo su Mongabay, una delle nostre fonti preferite per la presa male ambientale, e quindi ho pensato che potesse essere utile dare anche un quadro un po' più generale della situazione estrattiva in Camerun, una situazione che potrebbe benissimo applicarsi anche a molti altri stati del continente africano. Allora, Camerun. Il Camerun è classificato, quindi è da leggere condannato, diciamo, alla predazione indiscriminata, dicevo, classificato dalla Banca Mondiale come un paese ricco di risorse naturali. Questa insomma è anche un po' la sua maledizione. Non fidiamoci mai delle classificazioni perché sono solo accolli. E ovviamente tra questa ricchezza di risorse naturali rientra anche una grossa disponibilità di risorse minerarie, ma non solo, insomma è un paese ricco anche di altri beni come petrolio e legno. Questo lo rende il 23esimo paese in Africa per il PIL pro capite. E insomma l'economia negli ultimi anni è in crescita anche al contributo consistente dell'industria del legno, ma soprattutto dell'industria mineraria. Bene, ci mettiamo nel mood, se possiamo immaginarci gli scavatori che prendono
l'elettronica.
Esatto. I rave nelle foreste africane. Quando il PIL è in crescita si sa che l'industria del divertimento
arriva subito.
Allora, restringiamo un po' il campo, ci spostiamo nel villaggio di Akak Primo, Akak Primo, che è un villaggio che si trova a nord della capitale del Camerun, che come tutti sapete è Yaoundé. Ecco qui, questa è notoriamente una zona di estrazione e di lavorazione, soprattutto di pietre da costruzione. Perché stiamo parlando di questo luogo? Perché recentemente ci sono stati tutta una serie di incidenti legati all'abbandono dei siti minerari, anche di oro, cioè soprattutto di oro, perché in Camerun sono presenti grosse quantità di oro. E appunto l'abbandono di questi siti minerari ha provocato diversi incidenti, scusate. In particolare la miniera in rovina che era stata abbandonata dalla Transatlantic Cameroon Ltd, appartenente al consorzio cinese Cameroon Melian Construction Conglomerate, per gli amici CMCC. Questi simpatici personaggi legati a queste compagnie hanno lasciato un buco di circa 4 ettari, una robina così, in cui si è formato un lago artificiale in cui recentemente è annegato un ragazzo di 13 anni. Ecco, questo tipo di incidenti, se questo è il pretesto per parlarne, ce ne sono in realtà tantissimi, perché sono appunto comuni nei siti delle miniere abbandonate che appunto lasciano, una volta finito il loro lavoro, grosse fosse che arrivano anche a essere profonde dai 20 metri in poi e che si trasformano poi con le piogge in laghi artificiali molto pericolosi, per non parlare poi di tutte le frane e i cedimenti che avvengono in seguito all'abbandono di un sito minerario, che a propria volta causano morti, feriti, gente che rimane intrappolata nei buchi creati dalle miniere. Questo è particolarmente frequente in Camerun, perché le compagnie minerarie in questo paese non vengono assolutamente controllate, nonostante ci sia una vaga legislazione, come vedremo dopo, e sono, anche se formalmente sarebbero vincolate in seguito allo smantellamento del sito estrattivo, a riassestare diciamo il territorio in cui hanno operato, non lo fanno mai. Quindi lasciano queste buche enormi che non solo poi la gente ci cade dentro, si riempiono d'acqua, ma sono anche un grosso pericolo per diciamo l'integrità degli ecosistemi e delle comunità che ci ruotano intorno. Secondo alcune stime, i siti minerari che sono stati aperti dal 2008 sarebbero almeno 400, con relativi buchi una volta che se ne vanno, anche se è difficile tenere il conto della loro moltiplicazione, dato l'alto livello di informalità che caratterizza spesso e volentieri l'attività mineraria in Camerun. Le compagnie che si occupano di estrazione mineraria in Camerun spesso appartengono alla Cina, sono di provenienza cinese, ma non solo, anche l'India, la Grecia e lo stesso Camerun posseggono diverse compagnie che operano sul suolo camerunense e anche il Sudan, anche altri stati africani come il Sudafrica. E uno dei grossi problemi, a parte appunto l'appena citato rischio di incidenti che fanno male alle persone, è anche che con l'abbandono dei siti vengono sversati scarti di produzione tossici sul terreno, oppure con il lavaggio del materiale che viene usato, che viene estratto, e che appunto lavaggio che prevede l'utilizzo di solventi, nel caso dell'oro, di grosse quantità di mercurio. E questo causa un forte inquinamento sia dell'acqua che del terreno. Questo è particolarmente vero, come dicevo, nel caso dell'estrazione dell'oro, metallo diffusissimo, ricercatissimo in Camerun, che sta diventando un po' il centro di diverse attività economiche e di estrazione. E sta diventando un po' un elemento al centro dell'economia del paese. E gli effetti però del mercurio, appunto elemento fondamentale per l'estrazione e il lavaggio dell'oro, sono notoriamente devastanti sull'ambiente e sulla salute delle persone che devono maneggiarlo, proprio perché il mercurio è famoso per la sua elevata tossicità. Andiamo andiamo un po' più nel dettaglio della, degli effetti devastanti dell'estrazione mineraria in Camerun, lo facciamo con l'aiuto di un report redatto dal CED, il Centre pour l'Environnement et le Développement, che è uscito nel 2022 e appunto si è dedicato all'estrazione mineraria in Camerun. E questo report ha mostrato come le conseguenze più devastanti siano da una parte la distruzione della copertura boschiva delle aree estrattive, sempre un problema sempre più consistente, e dall'altra il danneggiamento della regione a causa appunto degli agenti inquinanti. La maggior parte delle volte, come il report denuncia, le compagnie interrompono i lavori una volta che hanno finito di estrarre il materiale che si erano prefissati, e poi non si occupano, anche se sarebbero legalmente vincolate, di effettuare i lavori di bonifica e di restauro ecosistemico, lasciando quindi anche le comunità che ruotano intorno a questi territori alle prese con gravi pericoli ambientali, nonché per pericoli per la loro salute. Ma come si manifesta l'industria mineraria in Camerun? Allora, bisogna innanzitutto fare una distinzione. Non è un ambito omogeneo, no? Che si presenta con un volto omogeneo su tutto il paese. Infatti, prendendo un po' le categorie di chi si occupa di analizzare l'industria mineraria, si può distinguere in Camerun la copresenza di due tipi di estrazione industriale, di estrazione mineraria, quello industriale e quello artigianale. In Camerun è molto più diffusa la seconda categoria, ovvero il tipo di estrazione di tipo artigianale, anche se in realtà non ci sono dei criteri forti per stabilire nettamente la differenza tra le due. Sicuramente ci sono degli elementi che rendono questa differenza abbastanza evidente quando appunto questi elementi si presentano, e sicuramente quindi entrano in gioco le dimensioni. Di solito infatti la miniera artigianale è di piccole dimensioni a fronte invece di un gigantismo delle miniere industriali, e di conseguenza quando la miniera artigianale si presenta in questa scala di dimensioni, non dispone ovviamente di un'infrastruttura industriale completa, non può disporne, oppure non ne dispone del tutto, e qui entra in gioco un'altra distinzione. L'attività mineraria artigianale si può dividere in artigianale pura, diciamo, quindi senza alcun tipo di macchinari, oppure si può dire che è semi-industriale o semi-meccanizzata. Se la prima, ovvero l'attività mineraria artigianale, utilizza modalità di estrazione che sono quelle cosiddette tradizionali, anche se non dobbiamo immaginarci insomma uno scenario bucolico di estrazione tradizionale un po' alla Mulino Bianco, perché no, insomma non ha la tradizione nell'industria mineraria, non ha questo aspetto e non è sinonimo di basso impatto ambientale e di armonia tra uomo e natura. Infatti basta fare una veloce ricerca su internet per rendersi conto di quali sono gli effetti del territorio sul territorio di un'estrazione, sia a livello industriale sia a livello artigianale, e quindi insomma non si può assolutamente fare una distinzione basandosi sul tipo di danni che può provocare. Magari i danni sono semplicemente su una scala un po' più piccola, ma ci sono comunque. E quindi se l'estrazione artigianale non prevede l'utilizzo di macchinari, quella semi-meccanizzata prevede l'utilizzo di alcuni macchinari, tra cui gli scavatori e quelli adibiti al lavaggio del materiale estratto, anche se appunto non è non a una scala e a un livello che permetterebbe di definire quel tipo di attività un'attività pienamente industriale. È interessante leggere in questo report perché questa opzione di mezzo tra miniera industriale e miniera artigianale, quindi la miniera semi-meccanizzata o semi-industriale, questa terza opzione è stata introdotta legislativamente in Camerun a partire dal 2007, in seguito alla scoperta di grandi quantità di oro sul territorio che rischiavano di venire predate. E siccome ai tempi, come accennavo prima, la modalità più diffusa per portare avanti le attività di estrazione era quella artigianale, si rischiava di non fare in tempo ad accaparrarsi tutte queste nuove risorse scoperte sul territorio del Camerun. E quindi il governo aveva deciso di fornire, di dare l'opportunità anche a chi possedeva un'attività di tipo artigianale di dotarsi di alcuni macchinari proprio per accelerare il ritmo di estrazione dei minerali e farli rimanere in qualche modo a circolare all'interno del suolo nazionale. E nonostante questo però non ce l'hanno fatta, nel senso non ci sono soltanto attori camerunensi nell'ambito delle miniere semi-meccanizzate, sono comunque arrivati anche altri investitori e quindi ci sono anche attori centrafricani, così come cinesi, greci, come dicevo prima, indiani, e questa molteplicità di investitori è unita un po' all'instabilità politica che caratterizza il paese, come molti altri paesi africani. Ecco, questa combo fa sì che sia facile sfuggire al controllo del governo e quindi la moltiplicazione di questo tipo di miniere semi-industriali, semi-meccanizzate è stato fortissimo e velocissimo. Quindi oggi in Camerun si può dire che questa è la modalità di estrazione che la fa un po' da padrone. Queste sono le sentite le compagnie minerarie che corrono a accaparrarsi tutto l'oro del Camerun. E, dicevo, non c'è un vero controllo governativo su questo tipo di attività estrattiva, e quindi non ci sono neanche delle statistiche affidabili su quante siano effettivamente le miniere attualmente attive e quelle diciamo in corso di apertura. Vige in modo totale l'informalità, che però in ambito estrattivo può facilmente non rivelarsi una bella cosa. E infatti sono la norma gli incidenti sul lavoro, con il loro carico di morti e feriti, e tutta una serie di crimini legati alla competizione tra diversi portatori di interessi sul territorio del Camerun, in particolare in relazione ai metalli, all'oro. E bisogna anche ricordare che la dimensione artigianale dell'estrazione mineraria spesso assume anche la dimensione della sussistenza, per cui molte famiglie cercano l'oro per guadagnarsi da vivere. Però, dato il crescente sfruttamento da parte di grandi e piccoli imprenditori, questa modalità di sussistenza è sempre meno redditizia, sempre meno affidabile e sempre più pericolosa. E inoltre bisogna anche ricordare che l'estrazione dell'oro come modalità di sussistenza è ovviamente devastante per le comunità che la portano avanti, e questo su un doppio livello. Da una parte c'è la mancanza di protezioni e di attrezzature adeguate nell'utilizzo soprattutto del mercurio, ma anche di altri sorbenti. È un pericolo per la salute, soprattutto dei bambini che spesso e volentieri partecipano a questo tipo di attività per portare insomma un po' di risorse alle famiglie e alle comunità. E poi dall'altra parte le dinamiche sociali che sono imperniate su un'attività di questo tipo, che oltre a essere tossica porta una forte concorrenza, un'incertezza dovuta alle continue oscillazioni del prezzo dell'oro sul mercato. Ecco, queste comunità si può ben immaginare che non godano di una grande qualità dei loro legami. La la pressione di imprenditori ben più attrezzati, diciamo, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista dei macchinari, fa sì che non sia una vita facile quella di chi invece cerca di trovare un po' di oro per venderlo poi sul mercato, insomma, per guadagnarsi da vivere. Quindi ecco, intorno a loro ruotano diverse questioni, dal livello geopolitico, l'accaparramento di un materiale da parte di i grandi del mondo, a quello più diciamo ristretto delle famiglie, delle comunità che vivono in posti che sono stati maledetti da questa cosa di avere delle risorse minerarie all'interno del loro suolo. E quindi non al caso nel report si può leggere, nella mia traduzione artigianale oserei dire, l'osservazione del funzionamento del settore dell'artigianato minerario semimeccanizzato in Camerun conferma la realtà della maledizione legata alla presenza delle risorse estrattive nei territori. Questo per dire che di questi tempi qualsiasi territorio che si trovi a contenere delle risorse e dei materiali che sono considerate strategiche da un punto di vista del mercato globale, in realtà su di loro pende la maledizione dell'accaparramento e dell'inferno che questa corsa spesso e volentieri provoca. Io mi allungo perché spot non c'è e quindi vado avanti un po' con qualche informazione, con qualche considerazione su questa situazione. Abbiamo parlato appunto della maledizione legata all'avere delle risorse sul proprio territorio, questo sia dal punto di vista appunto delle comunità umane interessate, ma anche tutte le specie non umane che abitano i territori interessati dall'attività mineraria non godono assolutamente di una buona posizione. Infatti la perdita di biodiversità e il degrado ambientale sono due ovvi bagagli che sono portati dall'industria mineraria, e a maggior ragione quella di tipo semimeccanico e quella artigianale, che non si dotano di alcuno strumento per limitare il danneggiamento ambientale, ecco, sono ancora più pericolose, diciamo, per l'integrità degli ecosistemi. E per esempio, per fare un esempio, recentemente alcune compagnie minerarie cinesi sono state indagate per aver sversato mercurio, come dicevo, fondamentale per la tecnica estrattiva dell'oro, ma anche altri rifiuti tossici nel fiume Kadai, nel Camerun orientale, accelerando l'estinzione degli ippopotami, specie già a rischio per la caccia, il bracconaggio e altre attività dell'uomo. Adesso si aggiunge anche quella mineraria, per cui insomma alè. Ma questo è solo un caso, ci sono diversi casi di fiumi sul territorio del Camerun che sono pesantemente compromessi dai rifiuti tossici sversati da diverse compagnie, spesso e volentieri di provenienza cinese, ma insomma non solo, e le acque di questi fiumi diventano totalmente inservibili per gli scopi, diciamo, di sussistenza alimentare, non possono essere utilizzate in quanto appunto tossiche, ma poi c'è anche il grosso problema che filtrando nel terreno l'estensione del danno di uno sversamento va ben al di là degli argini di un fiume e va insomma a colpire anche i settori agricoli e comunque un territorio ben più vasto che appunto circonda il letto dei fiumi. Abbiamo parlato di una forte informalità e una forte vaghezza nella situazione mineraria in Camerun, e tuttavia proprio a causa della crescente importanza che viene data alle risorse minerarie in Camerun, vista appunto il periodo storico, il Camerun e molti altri stati africani stanno raffinando e aggiustando, adattando il proprio apparato legislativo, che in Camerun in particolare si sta evolvendo rapidamente, si sta complessificando, ma come prevedibile viene comunque bellamente ignorato. Proprio a causa dell'instabilità politica e di tutti gli interessi in gioco, e quindi sia per quanto riguarda l'assegnazione delle licenze e sia per ciò che concerne l'adempimento dei lavori di bonifica, nulla può fare tutte le regole nuove che stanno venendo introdotte nei vari codici legislativi del Camerun. E quindi rimangono gli enormi problemi che storicamente si accompagnano all'attività estrattiva mineraria: l'inquinamento, il degrado ambientale, i conflitti sociali, lo sfruttamento minorile, la gestione criminale di questo tipo di siti, che causa incidenti, morti di umani, di altri animali, eccetera. E quindi non si può che concludere dicendo che, anche se li regolamenti meglio, gli inferni rimangono inferni. E niente, questo, diciamo, piccolo approfondimento sulla situazione mineraria in Camerun, io lo chiuderei un po' qui. Ci tengo ancora a precisare che le modalità in cui l'estrazione mineraria si manifesta in paesi in cui ormai c'è da un sacco di tempo, sono diverse da quelle con cui con ogni probabilità si manifesterà qui sul suolo europeo. Abbiamo fatto già diversi approfondimenti che parlano di massicce attività di ricerca mineraria su vari territori europei. Qui insomma le condizioni sono un po' diverse, non c'è questo vuoto legislativo né queste situazioni complesse di corsa all'accaparramento da parte di attori esterni, almeno non è ancora così evidente, anche se spesso e volentieri anche sul suolo europeo le società che si interessano dei giacimenti minerari presenti appunto in ambito europeo sono stranieri, insomma non sono spesso e volentieri vengono dall'Australia o da altri paesi del mondo, e però insomma in Europa c'è ancora c'è una situazione diversa legata a una diversa legislazione, a un diverso tipo di approcciarsi alla legislazione, che impone tutta una serie di passaggi sia per la concessione delle licenze sia poi per la gestione delle miniere. Non credo sia possibile una situazione di semi artigianalità o semi meccanizzazione delle miniere. Qui in Europa, qui semmai si parla di ipertecnologizzazione, no? Dell'attività mineraria, si presenta l'attività mineraria come all'avanguardia, comunque che si dota degli ultimi delle ultime trovate tecnologiche disponibili, in un'ottica anche impregnata di greenwashing, di ridurre al minimo l'impatto ambientale che questa attività potrebbe avere. Quello che posso dire un po' in chiusura, che sia con il suo aspetto più artigianale sia con il suo aspetto più tecnologico ed efficiente, l'attività mineraria produce sempre solo distruzione. Però insomma è interessante e anche utile vedere i vari volti che può assumere. Adesso vi lasciamo con un po' di musica e poi, aspettando che arrivi un tappabuchi più degno di noi, vi leggiamo un po' gli appuntamenti di questa settimana.